Alberto Pirni, buongiorno.
Buongiorno a voi.
E benvenuto, benvenuto qui nel Posto delle Parole per raccontarci dal suo punto di vista. Ricordo, Alberto Pirni è professore associato di filosofia morale alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, dove coordina l'area di ricerca di etica pubblica e docente di etica pubblica, Ethics of Security e teorie della giustizia. Quindi la parola etica, Alberto Pirni la racconta, la discute, la confronta ogni giorno nelle aule universitarie. Quindi che respiro ha nell'aula universitaria questa parola quando lei la racconta, la propone e la discute?
Innanzitutto grazie per questa evocativa domanda. È vero, è una parola che ha molti echi, ha molte a volte ridondanze o anche, perché no, molte volte usi molto retorici della medesima. Insomma, e quello che lei evocava poc'anzi è davvero il lavoro che quotidianamente cerchiamo di compiere, ognuno nel proprio, ognuno con la propria possibilità di entrarci, cioè quello di lavorare esattamente per fare forse un lavoro antico, ma terribilmente necessario, quello che rimanda al riscattare dall'ovvio, dal noto, dal conosciuto alcune parole che tutti i giorni utilizziamo. E proprio come diceva Hegel, il noto, proprio perché noto, non è conosciuto. Ecco, noi partiamo da questo sembiante, da questa frase per dirci alcune cose. Lei le evocava e il suo professor Maglioni le interpretava dal punto di vista del giurista e dal punto di vista così della parte di dialogo che abbiamo sviluppato insieme, per dire e per sottolineare una sensazione chiara. Noi non parliamo di concetti, ma appunto di parole, e mi fa piacere poterlo dire in una trasmissione, in un contenitore di cultura, qual è il vostro, che si intitola appunto Il Posto delle Parole. Perché parole e non concetti? E beh, qui ci aiuta Hans Blumenberg, no, a dire che il concetto spesso rimanda all'idea di una trappola, cioè all'idea di qualcosa che sta attendendo qualcuno o qualcos'altro e che quindi è commisurato con un'aspettativa fissa, determinata e ultima. Invece l'idea di pensare che si possa parlare di parole, che si possa costruire un lessico intorno all'etica, appunto attorno alle istituzioni, fa pensare che di parole nessuno ne può fare a meno. E se anche qualcuno potesse pensare che il concetto ha un'idea di, come dire, di elitismo intellettuale, ebbene l'idea di appunto parlare di parole o discutere intorno a parole con etica vuole dire, beh, nessuno si sente escluso da quanto stiamo dicendo.
Nessuno si deve sentire escluso, ovviamente, perché la parola etica è una parola che deve appartenerci nel vero senso della parola. La parola etica, per così dire, dovrebbe essere scritta sulle, per così dire, sulla carta d'identità di ognuno, che si legga o non si legga, ma deve esserci. Francesco Merlone, lo ricordo, autore insieme con Alberto Pirni del libro Etica per le istituzioni, un lessico, con la prefazione di Raffaele Cantone, pubblicato da Donzelli. Io vorrei soffermarmi, Alberto Pirni, proprio su una preposizione, la preposizione per, perché è importante Etica per le istituzioni.
Grazie per questa sottolineatura. Per è vero, anche le sottolineature, i lessemi più piccoli a volte nascondono un significato davvero molto importante. Quello che lei ha appena detto lo è sicuramente. Beh, noi dobbiamo non dimenticare innanzitutto che etica rimanda all'etimo greco. Qui è il primo capitolo dedicato di questo libro, dedicato proprio a etica, etica pubblica, come dire, una sorta di casa ospitale di ogni possibile lessico destinato appunto alle istituzioni, per le istituzioni. Ma che cos'è l'etica nel suo senso originario? Beh, l'etica è un'abitudine, è il poter ragionare e soprattutto agire pensando di farlo non per la prima volta e pensando di fare e dare una risposta ad altre domande o alle stesse domande che altri prima di noi hanno evocato nel nostro stesso spazio e nel nostro stesso tempo. Insomma, io nell'agire, tutte le volte che agisco, compio un atto etico, cioè compio un atto di abitudine, anche quando quell'atto è innovativo, nuovo, inusitato, vado a dare una nuova risposta a una stessa domanda di, come dire, di convivenza, che confidiamo tutti sia una convivenza democratica improntata alle logiche di integrità, di trasparenza, di correttezza che tutti noi vorremmo trovare consolidato. Ecco allora che etica per l'istituzione rimanda al dialogo, uno dei dialoghi più classici dell'intero Occidente, cioè l'idea che l'individuo debba potersi rispecchiare in qualcosa di più alto, più grande e ovviamente più del tutto impersonale, appunto l'istituzione. Cioè che il mio anelito o tentativo di fare bene, di abitare questa seconda natura che è la risposta al bene, al bene pubblico che ognuno di noi si deve attendere, dal proprio comportamento, dal comportamento del mio vicino di casa o dal funzionario che ho di fronte, ebbene questo comportamento, questa aspettativa, devo trovarlo rispecchiato nell'istituzione. Etica per le istituzioni, per tornare al suo punto, significa provare a ricordare a tutti noi, quindi appunto nessuno escluso, ai cittadini, ai funzionari, a chi quelle istituzioni guida in senso amministrativo, apicale, politico, il fatto che dobbiamo tutti rispondere di qualcosa. E questo qualcosa di cui dobbiamo rispondere è un bene pubblico, è qualcosa di cui tutti noi dobbiamo renderci parte, ma che non è a disposizione di alcuno. Cioè dobbiamo tutti concorrere nel preservarlo.
E dobbiamo tutti promuovere questa parola, però se io devo promuovere questa parola, io, persona comune, le istituzioni, tutti quanti dobbiamo investire. Ecco, oggi la parola investire, il verbo investire, ha una coniugazione molto difficile, siamo in tempo pandemico, tutto manca ogni prospettiva di finanziamento per investire. Ma qui non c'è bisogno di finanziamento per investire nella parola etica. C'è bisogno, lo chiedo a lei, come filosofo morale, di che cosa c'è bisogno dunque?
Beh, mi permetto di dire un sì e un no rispetto alla sua puoi dire, prospettazione del tema. Sì, è vero, non c'è bisogno forse di investire in infrastrutture, e non c'è bisogno di creare palazzi, non c'è bisogno di creare strade, ponti o quant'altro. E tuttavia no, c'è un profondo bisogno di investire. Dobbiamo investire davvero moltissimo in quelle infrastrutture culturali che formano il miglior ambiente all'interno del quale il funzionario, il cittadino, il politico, l'amministratore tout court deve potersi muovere. E l'investimento più grande che noi dobbiamo fare è in cultura della legalità. Veda, parlavate prima opportunamente con Francesco Merloni, e noi tantissime volte ci siamo trovati a doverlo riaffermare nel fare congiuntamente questo lavoro che appunto lei ricordava, va da etica pubblica a corruzione, da integrità a trasparenza, da conflitto di interessi a funzionario pubblico, da imparzialità a buona amministrazione, burocrazia e responsabilità, ecco anche altre parole che spesso dobbiamo assolutamente riscattare dalla retorica. Ecco, io credo che stiamo vivendo un tempo emergenziale, no? Non è una convinzione particolarmente originale, è chiaro che stiamo vivendo un'epoca del tutto eccezionale. Beh, vogliamo provare a garantire il futuro dell'uscita da questa epoca per come ci sarà possibile. E questo futuro è basato su appunto ethos o abitudini di un certo tipo che veicolano e guardano al nostro essere, farsi cittadini che semplicemente seguono l'esistente o è visto e osservato con l'ottica di cittadini che provano a implementare l'esistente cercando di guidarlo. Ecco, in un momento di grande costruzione e ricostruzione, il tentativo di semplificazione, di dire burocrazia zero, di dire vabbè andiamo dritti e avanti, non ci pone il rischio di trovarci domani una montagna di macerie etiche, istituzionali e perché no, anche di legalità? Attenzione, perché questo paese è troppo spesso degli stati di eccezione, dei provvedimenti contingibili urgenti, delle situazioni di emergenza, ha fatto occasioni di grande rinascita, ma spesso anche di grandioso problema di tenuta della legalità. Ecco allora che forse l'accompagnare questo momento di gestione e uscita dal tempo pandemico, che speriamo tutti noi sia la gestione la migliore, uscita la più rapida possibile, ecco, deve ancora una volta pensare che insomma dell'etica non si può fare a meno e le istituzioni non possono fare a meno di ripensare le parole che troppo spesso usano ovvero mai abbastanza devono imparare a comprendere nel loro significato più profondo.
Io vorrei estrarre, Alberto Pirri, una parola da questo lessico, compreso in questo libro Etica per le istituzioni, Partendo da un aneddoto personale, mi scusi se parlo di me, che mi ha proprio fatto toccare con mano il significato di questa parola. Mi trovavo tempo fa in Veneto e chiedevo alla signora la possibilità di spostare un appuntamento ed era una cosa molto complessa. Io ho fatto la mia richiesta e lei mi ha risposto dovere. Ora, tutto subito uno potrebbe dire, questa signora quasi mi prende in giro. Invece, la pronuncia nella maniera più gentile della parola dovere mi ha riportato a fare semplicemente ciò che lei avrebbe potuto fare, semplicemente il suo dovere. E la parola dovere è una parola che voi analizzate ed è una parola su cui oggi siamo un po' assenti. Che cosa ne pensa?
Intanto è un bellissimo aneddoto quello che lei ha condiviso. Sì, ha perfettamente ragione. Guardi, su dovere in realtà si immagini chiedere a un filosofo e a un giurista di parlare di dovere come invitarli al miglior pranzo, no? Che lei avrebbe potuto apparecchiare. E in effetti su questo noi ci siamo davvero molto intrattenuti. Uno dei capitoli forse più grandi, quello che dedichiamo al dovere, cercando di capire quello che lei ha detto, che dovere poi alla fine è una cosa molto semplice, cioè è il fa ciò che altri si attendono che tu faccia, cioè fai ciò che ti è possibile fare, che rientra nella tua funzione, altro capitolo al quale teniamo particolarmente, e che soprattutto interpreta quella seconda natura, quell'etica a vantaggio di un'aspettativa condivisa. E questo rimanda a un'idea in realtà molto semplice ma terribilmente evocata, spesso terribilmente evocata e spesso terribilmente elusa, cioè quella di servizio e di servizio al cittadino. Cioè chi svolge una funzione pubblica non è lì per servire se stesso, non è lì per servire anche chi è sopra di lui, ma è lì esattamente per servire, scusi, servire nel senso più ampio, no? Del servizio alla nazione, che già la Costituzione ci insegna, per servire appunto il cittadino, cioè colui il quale direttamente o indirettamente ha voluto, chiesto e pretende di poter avere dal pubblico, dallo Stato, il soddisfacimento di un suo bisogno, il riscontro a un suo bisogno che è un bisogno vero, autentico e sicuramente da considerare. Ecco allora che dovere diventa un dovere certamente etico che riguarda alla modalità di pensare e di agire che ognuno di noi, ancora una volta, nessuno escluso, deve poter prendere sul serio e mettere in pratica. Ma dovere deve trovarsi rispecchiato nella istituzione. Torno così anche alla sua altra riflessione. Perché proprio per? Perché tutti noi dovremmo pensare a un esercizio di rispecchiamento fondamentale, che rimanda a un anelito, se vuole a un imperativo o a una massima che ognuno di noi dovrebbe fare proprio. Sì, il cittadino che il funzionario vorrebbe avere di fronte, e sicuramente lei lo è stato, chiedendo come dire, con gentilezza e come dire, con attenzione facendo quella sua richiesta che poteva apparire semplice, banale, però per lei fondamentale in quel momento. Quindi sì il cittadino che l'istituzione vorrebbe avere di fronte. Sì il funzionario che il cittadino vorrebbe avere di fronte. Cioè lei ha avuto la fortuna, l'opportunità, perché no, la quotidianità, perché poi la grandissima parte dei funzionari sono come quelli che lei ha trovato, di avere il funzionario che lei avrebbe voluto trovare, quello che le risponde laddove può, nei limiti della legge, con grande trasparenza e con perfetta e compiuta integrità, grazie anche a una formazione dedicata a tutto ciò. In ultimo, sì l'istituzione che tutti, cioè i cittadini e i funzionari, vorrebbero poter vedere di fronte a loro e vorrebbero poter, e in essa vorrebbero potersi riconoscere. Ecco, l'esercizio di rispecchiamento è esattamente l'esercizio che l'etica ci mette di fronte, cioè non soltanto al guardare all'essere, alla quotidianità, magari all'aprire il giornale e vedere questo o quell'altro caso di corruzione, di mala gestio, di gestione cattiva della cosa pubblica, ma anche provare a, lo diciamo appunto, alzare l'asticella, cioè a dire, possiamo provare ad andare oltre quanto noi vediamo, possiamo provare a pensare che quanto vorremmo trovare verificato, ebbene siamo in grado di contribuire affinché ciò avvenga davvero. Dovere ci dice questo e dovere rimanda a un compito inesauribile del cittadino e del funzionario.
Etica per le istituzioni, il libro che abbiamo raccontato, seppure nella brevità di questa conversazione, il libro pubblicato da Donzelli, e ci lasciamo con quella immagine dell'etica come casa ospitale, perché l'etica non può che essere questo. Grazie, grazie davvero Alberto Pirni.
Grazie a voi, grazie davvero a lei.
Buona giornata.